01 febbraio 2023. Il racconto del primo trapianto di polmone da vivente effettuato in Italia. Di Cristina Darold. I chirurghi Michele Colleban a sinistra e Michela Guizzetti durante l'intervento cortesia ASST Papa Giovanni XXIII. Michele Colleban è un medico chirurgo dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che dirige il Dipartimento di Insufficienza Organo e Trapianto. Riusciamo a ottenere un po' del suo tempo un giovedì di gennaio fra un intervento e l'altro. Non è semplice perché Colleban è un chirurgo che si occupa prevalentemente di trapianti. È colui che a metà gennaio 2023 ha coordinato il gruppo che ha permesso il primo trapianto di polmone da donatore vivente da padre a figlio mai eseguito in Italia. Nella fattispecie si è trattato di un trapianto monolaterale, cioè su un polmone solo. L'eccezionalità di questo intervento è facilmente intuibile. Quasi tutti i trapianti organo eseguiti in Italia, che solo nel 2022 sono stati 3.887, di cui 138 al polmone, si eseguono da cadavere, che significa che gli unici elementi da preservare sono le condizioni di salute del ricevente e l'integrità dell'organo. Qui stiamo parlando tuttavia di un ulteriore cruciale elemento di complessità. Riuscire a mantenere in vita contemporaneamente due persone, una persona sana che non avrebbe bisogno di intervento, e un bambino di pochi anni dalla salute estremamente compromessa, mentre si spegne un polmone per trapiantare il lobo polmonare di uno nel corpo dell'altro. Abbiamo usato l'espressione spegnere i polmoni perché è questo il punto nodale di un intervento così notevole. Non si può operare un organo che si muove e il polmone chiaramente respira, si gonfia e si sgonfia via via che il cuore pompa. Per intervenire è necessario fermare questo movimento garantendo in altro modo l'ossigenazione del sangue. Ora, questa operazione è particolarmente delicata nei pazienti pediatrici per le dimensioni dei vasi coinvolti. Colleban e colleghi, dopo una lunga preparazione che ha coinvolto diversi specialisti, hanno usato una tecnica che ha reso possibile spegnere i polmoni del bambino pur mantenendolo in vita in attesa del polmone del padre. Si usa in questi casi un macchinario chiamato ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, che fa confluire il sangue in un sistema esterno per ossigenarlo. L'ECMO si utilizza anche in interventi ordinari, per esempio se un bambino arriva in ospedale con una brutta polmonite. Come rendere trapiantabili organi altrimenti incompatibili con il ricevente di Ester Megbel fratto Spektrum der Wissenschaft? Tutto questo va fatto a torace chiuso, cioè prima di iniziare a operare, perché vogliamo che la pompa funzioni anche dopo il trapianto, quando avremo richiuso il torace, perché non è detto che il nuovo polmone funzioni subito al 100%, spiega Colleban. Quando entrano nelle due sale operatorie e mezza, in tutto ci sono più di 10 persone, 5 chirurghi operativi in totale, 2 sul donatore e 3 sul ricevente, i cardiochirurghi presenti per eventuali emergenze e per supportare l'equipe, gli anestesisti fra cui il cardioanestesista, i perfusionisti, gli infermieri e, non da ultimi, i tecnici specialisti per garantire il funzionamento dei macchinari che devono mantenere in vita le persone quando i loro polmoni verranno fermati. Ci sono volute alcune ore per preparare il bambino, sia per le procedure legate all'anestesia, sia per collegarlo alla macchina salvavita. Tutta la procedura, della durata 11 ore, è considerata riuscita solo quando, una volta spenti i polmoni, eseguito il trapianto del lobo e ricominciato a reinfondere di nuovo il sangue al loro interno, questi da grigi e sgonfi iniziano a prendere di nuovo vita. Servono due sale operatorie parallele perché gli interventi vengono eseguiti in contemporanea. Si inizia sul donatore, poi ci si ferma per lavorare sul ricevente. Le due equip sono vicine, i chirurghi fanno la spola da un paziente all'altro per dare indicazioni ai colleghi se avanzare con le procedure oppure attendere che l'altra equip abbia terminato quello che sta facendo. Dopo l'apertura del torace, fra una costa e l'altra si lavora sul donatore, spiega Colleban. Asportare un lobo polmonare è un intervento molto comune, per esempio nei pazienti affetti da tumore. Il primo passaggio è isolare i cosiddetti peduncoli, cioè bronco, arterie e vene nel lobo da togliere e accertarsi di averli isolati in una posizione tale da preservare i due versanti. È lo stesso procedimento che si utilizza quando si asporta un lobo colpito da un tumore, ma questo caso è più complesso perché quel lobo non verrà gettato via, continua il chirurgo. Inoltre in questo caso occorre isolare l'arteria, ma senza reciderla finché non viene asportato il polmone. Poco prima di portarlo al ricevente, i vasi nel polmone escono tutti dalla stessa area, ma gli spazi toracici sono molto stretti e gli organi sono uno vicino all'altro. Qui sta la difficoltà per il chirurgo. Si preleva il lobo inferiore perché è quello di dimensioni maggiori e il più semplice da rimuovere, spiega Colledan. Il polmone non è un organo che rigenera, come invece il fegato, che una volta ridotto cresce fino a occupare di nuovo un volume idoneo, ma se ne può togliere una parte senza comprometterne la funzionalità. I nostri polmoni sono sovraridimensionati. Per usare una metafora, abbiamo una macchina da corsa per andare a prendere il giornale. Dal momento che il polmone del padre è più grande di quello di un bambino, una sua parte sarà sufficiente per il figlio più o meno come un polmone intero. L'aspetto interessante è che da profani si pensa al polmone come a un organo difficile da alimentare perché è composto da tantissime cellette che respirano. In realtà la vita di un polmone dipende da tre cose: il tubo bronchiale, l'arteria che collega il polmone al cuore, e le vene principali, quella superiore e quella inferiore. Il bronco è il tubo attraverso cui passa l'aria, l'arteria porta il sangue al polmone per ossigenarsi e le vene riportano il sangue dal polmone al cuore. È sufficiente assicurarsi di mantenere integri tutti questi vasi, anche se qualora ci fossero delle perdite sappiamo come ricucirli, continua a raccontare Colledan. Chiaramente bisogna sapere a che altezza recidere un vaso sanguigno. Arterie e vene entrano nel polmone e si ramificano un po' come un albero. Occorre sezionare il ramo non troppo vicino al tronco principale perché altrimenti quest'ultimo verrebbe danneggiato, ma nemmeno troppo lontano perché altrimenti sarebbe già diviso in altri rami. Questa è la parte più delicata nel prelievo, è questione di pochi millimetri. Recidere un vaso 3-4 mm più a valle può significare avere tre monconi separati sull'organo che poi non siamo in grado di attaccare al nuovo paziente. Ci vogliono ore per fare tutto con estrema prudenza. Nel frattempo, di là, gli altri colleghi hanno iniziato l'intervento sul bambino. L'operazione a cui era stato sottoposto nelle ore precedenti, che deve avvenire a torace chiuso in modo tale che possa funzionare anche a intervento finito qualora fosse necessario, era stata delicata. I vasi da incannulare in un bimbo piccolo sono minuscoli e farlo richiede tecniche particolari, e quindi cardiochirurghi pediatrici. Quando il bambino era perfettamente collegato all'ECMO, ci siamo guardati e abbiamo detto, si va, e abbiamo aperto il torace. Piano piano è stato spento il ventilatore, mentre noi stavamo lì a controllare, mentre si fermavano gradualmente i suoi polmoni, ricorda Colledan. Tutto, arteria, vene, bronchi, in questa fase doveva essere perfettamente collegato al macchinario. I piccoli polmoni si sono fermati, sgonfiati, e da rosa sono diventati grigi. Eravamo pronti. A questo punto abbiamo operato come sul donatore, isolato tutti i tubi che alimentano il polmone, e quando siamo stati pronti per togliere il polmone da una parte e dall'altra, allora abbiamo saltato il fosso iniziando a reciderli nel punto giusto. Accanto alle due sale operatorie c'è un'altra stanzetta con un catino pieno di acqua ghiacciata. È lì che passa il polmone appena prelevato dal donatore per raffreddarlo e verificare che davvero i vasi siano integri. In questo caso lo erano, ma nei casi in cui non lo fossero saremmo in grado di ricostruirli usando vasi sanguigni di altre persone decedute presi dalle banche dei vasi. Non c'è rigetto per i vasi sanguigni, è un problema che riguarda strutture di cellule, sottolinea Colledan. Così è giunto il momento di asportare dal bambino il polmone malato. Una volta fatto questo abbiamo iniziato a montare il polmone sano usando ago e filo per collegare bronco con bronco, arteria con arteria, vena con vena. Il duplice intervento si avviava così verso la conclusione. Per il donatore era tutto a posto, il torace è stato nel frattempo richiuso e l'ossigeno reinsufflato nei suoi polmoni. Per il bambino era il momento della verità, iniziare gradualmente a far rientrare l'aria, a gonfiare il suo nuovo polmone e verificare che tutto funzionasse. Ventilare un polmone è un momento magnifico in ogni trapianto, confida il chirurgo. Ogni volta mi trovo davanti alla meraviglia di un organo apparentemente morto che riprende vita. Eravamo consapevoli che fino a quel momento avevamo operato senza che fossero insorte complicanze, ma eravamo comunque tutti tesi in attesa. Ed ecco che da grigio il piccolo lobo ha iniziato a colorarsi piano piano, a diventare di nuovo rosa e a gonfiarsi. Sono due gli interventi simili da vivente che risultano effettuati finora in Europa, più qualche centinaio tra Giappone e Stati Uniti. Non perché manchi la capacità tecnica di eseguirli, ma perché viene considerato un intervento con un rapporto beneficio-fratto-rischio piuttosto scarso. La piena compatibilità immunologica, che qui era garantita dal fatto che il padre aveva già donato con successo il midollo al figlio, modificava sostanzialmente in modo favorevole tale rapporto. Il papà è stato dimesso già il lunedì successivo all'intervento, mentre il bambino è stato estubato mercoledì e adesso è in terapia subintensiva, conclude il chirurgo. Prima dell'intervento riusciva a bere solo con il biberon, ora ha già ripreso a bere con il bicchiere.